Post-it.
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 Il programma è realizzato dagli studenti in collaborazione con l'Opera Universitaria di Trento.
Rieccoci in diretta sulle frequenze di Samba Radio. Io sono Roberto.
E io sono Diletta, ciao.
Eccezionalmente di giovedì, perché lunedì scorso era festa, e con una puntata speciale. Abbiamo uno speciale sulle lezioni studentesche che avverranno settimana prossima, martedì 9, mercoledì 10 di novembre. E abbiamo una puntata speciale in quanto intervisteremo quelli che sono i candidati per gli organi centrali.
Infatti lo studio è pieno di ospiti. Allora, avremo i rappresentanti candidati per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione, quello generale, e per quello dell'Opera.
Faremo una sorta di dibattito, intervisteremo due persone alla volta, cioè un candidato per lista. Sappiamo che ci sono solo due liste, l'avevamo detto settimana scorsa, Unileft e List One, e abbiamo un candidato per lista per ogni organo, quindi per un totale di tre organi, e faremo delle domande uguali a entrambi, a vedere un po' cosa ci rispondono. E dopodiché vi ricorderemo quali saranno le modalità di voto e i giorni esattamente e in quali luoghi poter votare.
Possiamo andare con un po' di musica e poi entreremo e intervisteremo i candidati per il Senato. E dopo la musica rientriamo in diretta per questo speciale sulle elezioni. Chi abbiamo qui con noi adesso, Roberto?
Abbiamo per il Senato Accademico, abbiamo il candidato di Filippo Rocco per Unileft, per i diritti degli studenti, che è in lista insieme a Chinellato Greta. E insieme a lui abbiamo Cannone Alice per List One, che è in lista con Fambri Francesco, Stefanini Simone, Pederiva Anna e Tinti Giuseppe.
Allora, entriamo subito nel vivo, cominciamo con qualche domanda. Cominciamo da te, Alice, ci fai un breve riassunto del vostro programma?
Sì, ciao a tutti innanzitutto. Come programma che vorremmo portare al Senato, innanzitutto c'è il punto in cui vorremmo migliorare la situazione complessiva dei presidi didattici a livello di Ateneo, perché attualmente ci sono queste code selvagge a mo' di giungla che non ci facilitano la vita a noi studenti. Poi vorremmo utilizzare le valutazioni dei questionari che ogni studente fa durante l'anno per poter migliorare la qualità della didattica. Concretamente vuol dire che, non so se lo si sa in giro, ma nel regolamento d'Ateneo è previsto che ogni anno i comitati paritetici devono fare una relazione annuale, e quindi in questa relazione annuale vorremmo far sì che emergessero quali sono le lacune della didattica di ogni facoltà e poi per parlarne in Senato. Vorremmo sviluppare la didattica online per poter agevolare la frequenza anche degli studenti che materialmente non sono nei corsi. Vorremmo continuare a poter agevolare il passaggio nel nuovo ordinamento, questo in tutte le facoltà. E per quanto riguarda invece il servizio di tutorato d'Ateneo che attualmente c'è, consideriamo come potenziale, quindi ancora in nuce, e vorremmo poterlo migliorare perché appunto ci sembra ancora in fase di rodaggio.
Molto bene. Allora, Rocco, le vostre proposte per Unileft?
Ciao, diciamo innanzitutto mi collego subito alla proposta fatta qui dalla mia collega Alice. Quanto alla valutazione della didattica e alle relazioni degli organi paritetici di controllo, noi vogliamo dare una direzione ben precisa a questo modo di fare, nel senso che vorremmo spostare competenze e poteri dal Senato agli organi paritetici, perché solo in questa maniera i cosiddetti questionari di controlli di qualità che si fanno in ogni corso possano risultare davvero utili per il miglioramento progressivo della didattica. Insomma, quindi bisogna diminuire le distanze fra chi controlla e gli studenti, che naturalmente aspettano sempre provvedimenti in favore di un miglioramento dei corsi, degli orari delle lezioni, dei programmi. Un altro punto che toccheremo sarà quello dei criteri per le assegnazioni delle borse di studio.
Va bene, Rocco. Anche delle proposte per arginare il problema della cancellazione di alcuni corsi di laurea? Qual è la vostra posizione?
Guarda, per la cancellazione di alcuni corsi di laurea, diciamo, una cosa E se stiamo parlando di cancellazioni che non possono avere delle ricadute negative su studenti che già sono all'interno di quei corsi, e perché in tal caso noi ci impegneremo affinché lo studente che sta studiando in un determinato corso, che abbia iniziato un determinato corso, possa in qualunque maniera portarlo a termine e rispettare il piano di studi che ha sottoscritto e per il quale si sta impegnando e sta portando avanti la sua carriera.
Ecco, facciamo la stessa domanda a Alice.
Posto che il sacrosanto, il diritto di finire come si è cominciato l'università, questo è previsto non solo dal regolamento d'Ateneo ma anche dalle direttive nazionali, che quindi questa cancellazione dei corsi è una delle conseguenze più negative del decreto ministeriale numero 17, a livello di facoltà e a livello di senato bisognerebbe capire innanzitutto cosa vogliono fare i presidi, quindi noi come studenti tamponare nei limiti la situazione, e pensavamo anche se nel caso in cui ci fosse la riduzione a corsi unici poter rimescolare le carte, nel senso di valorizzare la situazione degli esami che non sono caratterizzanti ma dei cosiddetti opzionali. Quindi questo è un modo per variare l'offerta formativa.
Bene, parliamo adesso invece di didattica online, dei problemi che di fatto stanno portando comunque gli studenti. Idee? Partiamo da Alice.
Sì, innanzitutto c'è il syllabus, questo sconosciuto, nel senso che secondo me bisognerebbe sensibilizzare innanzitutto i professori, perché non tutti i professori sanno che il programma va messo in rete e che quindi è un diritto dello studente poter consultare ciò che dovrà fare in sede di esame. E, in realtà in quasi tutte le facoltà fra i nostri programmi c'è questo potenziamento della didattica online, soprattutto per gli studenti lavoratori, e quindi anche offrire una programmazione differenziata, perché ci sono anche c'è anche questa categoria di studenti cui l'Ateneo non può non tenerne conto.
Bene, Rocco?
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che ci sono profonde differenze fra le varie facoltà rispetto a chi utilizza in una maniera migliore o peggiore la didattica online. Ci sono esempi di professori illuminati che hanno sulla loro sezione di didattica online tutto il programma preciso, tutte le dispense, la bibliografia necessaria, altri invece che probabilmente non sanno nemmeno di cosa si tratta. Ecco, diciamo, questo può essere un aiuto, un potenziamento in questa direzione, un aiuto sia per gli studenti che comunque frequentano e seguono le cosiddette lezioni frontali, sia appunto per coloro che per una ragione o per l'altra, o perché lavorano o perché non riescono a seguire determinati corsi, non possono, ecco, andare avanti col corso di studio in maniera convenzionale.
Certo. Vi facciamo un'ultima domanda, un po' difficile, vediamo come risponderete.
Diversa.
Siete due liste per due poltrone disponibili. Gli studenti si aspettano da voi più che altro collaborazione. Come pensate di riuscire a fare questo? Alice?
Guarda, io ammetto di essere un po' una vecchietta in questo campo, nel senso che sono le mie terze lezioni universitarie e ho sempre dimostrato, anche fra i presenti, di aver collaborato, e quindi non, anche perché è l'unica via possibile, nel senso che noi non ci presentiamo come una lista politica, e questo perché fra di noi abbiamo idee molto diverse. E perché quello che succede soprattutto all'interno delle facoltà, poi negli organi maggiori è diverso, però si vanno a toccare dei problemi che sono molto concreti, in cui la politologia e l'ideologia c'entra davvero poco, quindi sicuramente è l'interesse nostro non creare un teatrino inutile.
Rocco?
Guarda, diciamo che noi siamo per la predominanza del buonsenso prima di qualunque schieramento attualmente esistente. La prima cosa è il buonsenso, e il buonsenso al servizio degli studenti, perché questa è la funzione della rappresentanza. Ci sono due posti in senato accademico, e quei due posti, se lavorano insieme, se quelle due teste lavorano insieme, bene, si possono portare avanti determinate battaglie, risolvere alcune questioni. Ma se si abbandona il buonsenso e ognuno si arrocca sulle proprie posizioni, cosa che non credo accadrà né è accaduta ai tempi recenti, allora il ruolo della rappresentanza perde qualsiasi valore effettivo.
Perfetto,
allora,
molto
Sì, esaurienti entrambi.
Competenti, bellissime parole alla fine, speriamo che siano di buon auspicio per un buon lavoro per chiunque vincerà queste lezioni. No? Adesso partiamo con un po' di musica e dopo intervisteremo i ragazzi candidati al CDA, sempre per Unileft e per List One. Ringraziamo tantissimo Rocco e Alice.
E musica.
Ci sentiamo tra poco. Rieccoci in diretta sulle frequenze di Samba Radio, continuiamo con il nostro speciale lezione, abbiamo appena parlato con i candidati in senato accademico e come detto abbiamo qua i ragazzi candidati nel CDA, che sono candidati per due posti, per una elezione che prevede due rappresentanti, e abbiamo per List One Amedeo Pecci, che
ciao,
è in lista con Marco Mattedi, Tommaso Pasetto, Gabriele Samuelli e Francesca Marchetti, e per Unileft, per i diritti degli studenti, abbiamo qui Anaïs Tonel e Alessandro D'Amico.
Salve.
Abbiamo preparato anche per voi tre domande, sentiamo un pochino.
Esatto, dai, cominciamo. Ci fate un breve riassunto anche voi del programma e delle proposte che avete? Cominciamo da Amedeo.
Allora, intanto ringrazio per l'invito in Samba Radio. Allora, dunque, i punti principali sono del nostro programma sono l'autonomia dell'Ateneo, in quanto cambiando tutta la governance dell'Ateneo bisognerebbe tenere l'autonomia sostanziale dell'Ateneo in mano comunque a chi la fa, l'università, e a chi la vive, non a organi esterni che la userebbero in strumentalizzando comunque l'istituzione. In quanto alle borse di merito, che rientrano nella tassazione universitaria, le borse di merito che sono quello che gli studenti, a seconda del loro percorso di studio, usufruiranno, e gli verrà restituito delle tasse che pagano. Visto che sono i tre anni che dai primi tre anni che è stata fatta questa riforma, bisogna monitorare e vedere se i criteri sono trasparenti, i criteri sono effettivamente buoni e adatti. Come mobilità internazionale, anche qua c'è un punto delle borse Erasmus, visto che il nostro Ateneo sta aumentando l'offerta sia in entrata che in uscita di studenti, sarebbe utile continuare su questa linea per un'apertura anche europea e internazionale. Anche
bene, perché... Amedeo, grazie. E adesso sentiamo Anaïs per Unileft e il programma della vostra lista.
Sì, intanto grazie sempre a Samba Radio. Come lista Unileft vogliamo veramente attuare un programma di rilancio della partecipazione studentesca agli organi di rappresentanza, in particolare il CDA. Infatti riteniamo che in questi anni due rappresentanti non sono stati sufficienti a rappresentare il mondo studentesco, che è appunto un mondo vasto, ampio, fatto da persone che la pensano in maniera anche molto diversa. E poi soprattutto in vista anche dei cambiamenti sull'autonomia che la deroga porterà, crediamo sia importante veramente che la governance, anche a livello di CDA ad Ateneo, rispecchi, per il nostro punto di vista, la struttura del CDA dell'Opera, che ha, come sappiamo, un terzo di membri studenteschi, un terzo sono nominati dall'università, quindi docenti, ricercatori, eccetera, e un terzo della provincia autonoma di Trento. Ecco, questo è un po' il nostro progetto. Sempre in questo quadro di rilancio della rappresentanza in maniera generale, riteniamo anche obiettivo principale della nostra lista quello di anche collaborare con le altre parti sociali dell'Ateneo, quindi per esempio solidarizzare con i ricercatori, che in questo momento sappiamo non se la passano molto bene, e anche con i docenti. Ultimo, ma non meno importante, riteniamo anche di dover aprire un tavolo di confronto per analizzare un pochino la situazione con questo nuovo metodo di tassazione progressiva che è stato introdotto qui a Trento, per poterlo migliorare e inoltre anche diminuire la tempistica della consegna di borse di merito, che come sappiamo ad oggi è di ben due anni, quindi un tempo molto lungo.
Ecco.
Ecco, in un certo senso avete già parlato entrambi della delega provinciale. Dal punto di vista degli studenti, cosa cambierà?
Beh, Unileft ha subito espresso dei punti di criticità su questa delega. Pensiamo che la delega possa essere effettivamente uno strumento positivo per la nostra realtà, lo sappiamo, il nostro territorio è particolare, è un territorio prosperoso che può veramente trarne beneficio, però non dobbiamo dimenticare che i punti di criticità ce ne sono e sono anche un punto fondamentale che è quello della governance, come dicevamo. Infatti non approviamo per niente questo sistema che veramente sta mettendo in ginocchio la rappresentanza, la esclude di fatto come principio per la governance e lo vede come elemento portatore di conflitti di interesse anziché come un positivo metodo di bilanciamento degli interessi delle parti sociali. Ma ricordiamoci che prevede che questa delega a un solo studente che sarebbe fatto il rappresentante del CDS per rappresentare tutti gli studenti dell'Ateneo, è un po' riduttivo un solo studente. E, ecco, proprio per questo motivo riteniamo che debba esserci questa struttura, come abbiamo detto prima, rispecchiante il CDA dell'opera, perché secondo noi ad oggi è veramente rappresentativo.
Buon esempio. Amedeo?
Sì, chiaramente io mi rilascio a quello che ha detto lei della diminuzione della rappresentanza in CDA. Noi come lista, il STUAND, tuteliamo la rappresentanza studentesca e una diminuzione ovviamente in questi organi che sono critici dal punto di vista di redistribuzione delle risorse, dal punto di vista di anche decisione sullo statuto e sul funzionamento dell'Ateneo, diciamo che siamo favorevoli a mantenere comunque la rappresentanza forte, nel senso non diminuendola ma quantomeno lasciandola tale. E il problema della provincializzazione è il fatto che di fatto la provincia finanzierà l'Università di Trento. In quest'ottica ovviamente la provincia non è che si prende a carico come posta in bilancio il finanziamento dell'università e dice vi lascio fare, e vi lascio il 100%, ovviamente vorrà avere voce in capitolo, però come dire, bisogna bilanciare questa introduzione, cioè questo inserimento nelle dinamiche dell'università, che sono comunque fatte da tanto tempo, sono, come dire, sono,
sì, ormai
sono stabilizzate, no? Sono, quindi.
Bene ragazzi, allora adesso anche a voi passiamo con la domanda un pochino diversa, più personale, l'abbiamo fatta anche ai ragazzi del Senato, più una cosa, un auspicio che noi chiediamo anche a voi, quello, siete due liste per due poltrone sostanzialmente, nel senso, quali sono i vostri obiettivi anche a livello personale di una collaborazione tra le liste o che so, fate voi, ditemi quello che pensate.
Parto io?
Sì, sì.
Bah, sicuramente, nel senso, c'è anche più facilità di collaborazione, essendo due liste. Gli anni scorsi, due anni fa, ce n'erano molte di più, sì. Ce n'erano, adesso si sono, sono diminuite. E sicuramente ci sarà questa, voglio dire, volontà di collaborare. A livello di CDA, io sono stato solo in CDF di economia, consiglio di facoltà di economia e consiglio degli studenti. Questi due anni sono stati un po', come dire, non molto collaborativi. Porto un esempio: come rappresentante di lista in CDS, c'è stata una frequenza anche ai consigli degli studenti, mentre invece per le altre liste c'è stato una sorta di anche snobbamento, nel senso che anche all'ultimo consiglio degli studenti c'è stata solo.
Però guardiamo al futuro comunque.
Sì, sì, sicuramente guardiamo al futuro, però cioè, dal nostro punto di vista, dal mio, io ho sempre guardato anche al mio dovere, al mio ufficio da rappresentante.
Sei pro collaborazione.
Sono pro collaborazione, certo, però.
Anaïs?
Sì, io devo dire che in realtà invece ho avuto un'esperienza positiva in CDA anche col collega di List One che c'era quest'anno, perché veramente sulla delega siamo riusciti anche ad esprimere posizioni comuni, anche il documento del Consiglio degli Studenti stesso era veramente nato dalla volontà di tutti di collaborare. Io mi impegno con il mio collega qui ufficialmente a collaborare, perché penso che gli studenti in fin dei conti, almeno nelle questioni più importanti, più pratiche, abbiano veramente bisogno di forze unite in questo momento. Insomma, non è un bel periodo, però insieme secondo me ce la possiamo anche fare.
Speriamo di sì.
Sono d'accordo.
Benissimo ragazzi.
Vi ringraziamo E salutiamo anche in regia i nostri amici Andrea, Michele, Francesca e Ferdinando e un po' di musica adesso.
E dopo riprenderemo con le interviste al CDA dell'Opera Universitaria.
E ritorniamo in diretta, adesso siamo qui con il CDA dell'Opera, i nostri rappresentanti del CDA dell'Opera, futuri rappresentanti in realtà. Chi abbiamo qui?
Ci siamo ascoltati anche un po' Elio che ha
sì,
fatto un po'
Elio,
di serietà,
Elio ci
diciamo,
stava.
All'appuntamento. Abbiamo i candidati per il consiglio di amministrazione dell'Opera Universitaria, per l'East One Alessio Spitaleri, che è in lista con Francesco Segatta, Pietro Bertolaso e Tommaso Michelli, e per Unileft, per i diritti degli studenti, abbiamo qua Laura Barin, che è in lista con Joshua De Gennaro e Silvio Carnassale.
Allora, vogliamo sapere un po' quali sono i vostri programmi, qual è il vostro programma? Partiamo da Alessio.
Allora, a noi interessa, per quanto riguarda la Commissione Cultura, riuscire a superare l'esclusivo criterio per l'assegnazione dei finanziamenti da parte dell'Opera Universitaria, superare il solo criterio a ogni associazione o un'iniziativa, poiché in un'ottica di tagli e di mancanza di fondi ci sembra più efficiente valutare quale sia il peso, diciamo così, culturale dell'iniziativa proposta, in cui cioè che andrà a essere pesato dalla commissione stessa dell'opera universitaria prima di finanziare, in modo da gestire le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile. Per quanto riguarda l'assistenza medica, negli ultimi due anni, con una forte collaborazione di entrambe le liste, è stata portata avanti l'assistenza medica per gli studenti non comunitari. E ci sembra opportuno estendere questa opportunità a tutti gli studenti che non sono residenti a Trento, senza far sì che lo studente fuori sede perda il suo medico di riferimento nella città natale.
E per quanto riguarda invece Unileft?
Allora, noi intanto sollecitiamo non solo ad ampliare l'offerta di posti alloggio, ma anche migliorare le qualità di quelli già esistenti, affinché gli appartamenti non siano svantaggiati rispetto agli studentati. Inoltre siamo preoccupati per la chiusura della mensa di Santa Margherita e quindi proponevamo un ampliamento degli orari e delle convenzioni con bar eventuali. Inoltre puntiamo a migliorare il servizio dei trasporti pubblici allungando l'orario serale e potenziando le corse mattutine verso le facoltà. Inoltre sulla commissione cultura c'è da dire che la cultura non si può entrare nel merito, cultura è libertà di espressione e quindi non è valutabile cosa in effetti sia cultura e cosa no, chi lo decide? Sul discorso delle ASL sì, puntiamo anche noi al discorso di garantire l'assistenza sanitaria agli studenti fuori sede.
Ok, siete stati abbastanza esaurienti, perché volevamo chiedervi anche sui posti alloggio, non ci hai detto di listo.
Allora, per quanto riguarda l'East One, su quello che riguarda i posti, per quanto riguarda i posti alloggio, la cosa che ci sembra più da fare nel miglior tempo possibile è riuscire a parificare tutte le situazioni d'alloggio proposte dall'Opera. Infatti abbiamo studentati in centro, sovvenzionati dall'Opera Universitaria, studentati convenzionati con l'Opera Universitaria che offrono un servizio che è diverso. Dallo stesso ente abbiamo dei servizi diversi che non sono, come dire, non rientrano in una graduatoria che lo studente di serie A entra nello studentato di serie A. Ci sembra che sia una cosa sbagliata e quindi vogliamo la parificazione dell'offerta da parte di tutti gli studentati. Inoltre, come ho scoperto anche per Unileft, ci interessa fare in modo che anche la possibilità di vivere in un appartamento venga garantita dall'opera universitaria. Le modalità si vedranno, se ad esempio appoggiarsi a un ente provinciale, creare un ente provinciale all'interno dell'opera universitaria che gestisca gli appartamenti o per altre vie, questa cosa qui la vedremo, ma ci sembra importante dare anche questa possibilità.
Io mi riferivo agli appartamenti opera comunque. E per quanto riguarda gli alloggi, bisogna dire che sono oltre 1500 a Trento e coprono circa il 10% degli studenti, insomma, che studiano a Trento, il che comunque ci fa stare a livello con gli altri paesi europei. Però c'è da dire che ben la metà degli studenti aventi diritto ai posti alloggio decide di non usufruire del servizio, ma di passare a privati. E se questi un giorno decidessero di andare in effetti a chiedere all'opera un posto alloggio, non sarebbe garantita anche a loro questa possibilità. Per cui sottolineiamo la necessità di ampliare questo servizio, nonostante comunque sia già molto presente rispetto magari a altre città italiane in cui le percentuali sono molto più basse. E teniamo molto presente anche le iniziative comunque fatte dall'Opera Universitaria, l'apertura recente del Bernardo Clesio e la prossima costruzione dello studentato all'ex Mayern.
Bene, riguardo alle borse di studio invece?
Io volevo aggiungere solo una piccola cosa, che esattamente proprio perché c'è questa disparità tra domanda e offerta da parte anche dell'Opera Universitaria, un'ipotesi a breve termine molto efficace sarebbe quella di appoggiarsi ai privati, cioè come ipotesi, poi da verificare il modo e quant'altro. Per quanto riguarda le mense... a noi interessa, è in procinto d'essere un cambiamento della gestione delle mense. La cosa che più interessa e che è stata anche già dibattito all'interno della prova universitaria è stato questo qui. Il problema è che i passi hanno mantenuto lo stesso prezzo da almeno 5 anni a questa parte, e mentre il prezzo delle materie prime è salito, quindi all'interno dell'opera, soprattutto da parte dell'ente che offre il servizio, è l'intenzione di aumentare quello che è il prezzo, sia che sia l'ente che adesso ha vinto la gara d'appalto scorsa e gestisce il servizio, che il prossimo. Cosa che interessa a noi invece è, attraverso proprio una migliore gestione delle risorse all'interno dell'opera, e per questo ho parlato prima di entrare in merito eventualmente alle proposte, utilizzare quei soldi per mantenere, nell'eventualità se sarà possibile, il prezzo stabile, perché comunque le borse di studio non sono aumentate, anzi, e il prezzo la vita è più cara per lo studente che non ha una fonte di guadagno.
Sulle mense volevo aggiungere che il bando che è stato fatto è stato scritto anche in collaborazione con gli studenti della commissione mensa, e nel bando sono stati seguiti criteri come ad esempio il cercare la filiera corta, quindi gli alimenti a chilometri zero per inquinare meno, e soprattutto anche la possibilità di garantire una dieta vegetariana, perché comunque è una cosa adesso molto più diffusa rispetto al passato, e anche la possibilità, che era già garantita prima, vogliamo anche continuare questa tradizione, che venga mantenuta anche la possibilità di garantire magari il pasto anche ai celiaci. E quindi con questo bando non si è puntato tanto al ribasso, ma sulla qualità, perché bisogna puntare anche su quello, insomma.
Ecco, noi settimana scorsa abbiamo fatto una piccola indagine, abbiamo fatto delle interviste agli studenti girando per le università. Uno dei problemi che ci sono stati presentati è quello della mancanza di posti dove studiare. Ce ne sono, ma non sufficientemente. Cosa potreste pensare di fare a riguardo?
Allora, sinceramente sì, più che mancanza di posti, probabilmente anche l'orario limitato direi che essere un problema, perché alla fine, alla sera, cosa è aperto? Il CIA fino a mezzanotte, e le facoltà sono chiuse alle 8. La possibilità magari di tenere aperte alcune aule delle facoltà di più, magari anche con la gestione nostra di studenti, dei 150 ore che vengono sfruttati al meglio, e sarebbe un'idea, ecco.
Alessio?
Io credo che, come ha detto già lei, il CIA all'aperto fino a mezzanotte è stata una conquista degli anni passati, poiché appunto l'intenzione era quella di chiuderla prima, per risparmiare evidentemente. Quindi il CIA all'aperto fino a lungo è già stata una conquista. Credo che una buona possibilità sarà sicuramente il nuovo edificio di lettere. Cioè, mancherà del tempo, quando sarà pronto, probabilmente in quella struttura che è stata pensata così capiente si potranno creare delle nuove aule studio. Sicuramente è una posizione che avvicina sia sociologia che economia che giurisprudenza, è sicuramente sfruttabile. E pensare di creare, ovvero di costruire in questo lasso di tempo che lettere nuova non è ancora pronte, delle nuove aule studio, mi sembra una spesa non efficiente.
L'unica è sfruttare i posti che abbiamo già in maniera diversa e più a lungo.
Tenendo la parte più tempo, possibilmente.
Esatto.
Va bene ragazzi, vi ringraziamo, siete stati molto chiari e competenti. E adesso ascoltiamo un po' di musica e dopo ci sentiamo dopo per i saluti e per darvi un attimo le spiegazioni su quando si vota, come, le regole precise. Rieccoci in diretta su Samba Radio, puntata speciale di giovedì 4 novembre di Postit, speciale lezioni. La puntata sta terminando, è stata una puntata molto interessante, questa intervista abbastanza seria anche.
Sì, sì.
E ci stiamo tenendo quest'ultima parte per spiegarvi un attimo meglio i dettagli su queste lezioni che, come abbiamo detto, saranno settimana prossima.
Saranno settimana prossima. Allora, ricordiamo intanto per cosa si vota. Si vota per i vari consigli di facoltà, per il consiglio di amministrazione dell'università, per il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, per il senato accademico, per il consiglio di biblioteca e per il comitato per le attività sportive universitarie.
E precisamente martedì 9 dalle 9 alle 17 e mercoledì 10 dalle 9 alle 16.
Esatto, dove saranno allestiti i seggi? Saranno allestiti presso ciascuna facoltà. Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in studi europei e internazionali voteranno presso il seggio di economia. E invece gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello in ingegneria che fanno capo ai CAD di in ingegneria industriale e in ingegneria dell'informazione voteranno presso il seggio di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Importante ricordare a tutti che bisogna andare a votare muniti di carta d'identità, che ci auguriamo che ci sia una buona affluenza, perché non è mai successo, però se non si raggiunge un quorum del 15% degli aventi diritto c'è la possibilità che venga tagliato il numero dei rappresentanti nei consigli di facoltà. Quindi andiamo a votare, perché è importante avere 8 rappresentanti, che è il numero massimo in consiglio di facoltà. Ricordiamo anche che nel voto per i consigli di facoltà si possono esprimere 2 preferenze e invece per quanto riguarda gli organi centrali una preferenza sola, e non è possibile il voto disgiunto, quindi non votate una lista e poi il candidato di un'altra lista. E nient'altro, le informazioni tecniche sono finite e anche...
Sì, comunque potrete trovare tutte le informazioni sul sito UNITN, ci sarà proprio, c'è già la pagina dedicata alle lezioni
con tutti i link, tutto il materiale, tutte le informazioni possibili. Abbiamo presentato le due liste, che sono List One e UniLeft per i diritti degli studenti. Per questa puntata speciale di Post-it è tutto e vi diamo l'appuntamento a lunedì prossimo.
Mi raccomando, andate a votare.
Ciao a tutti.
Ciao.
Post-it.